Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Programma La Fontana del Villaggio. Al microfono Carla Rossi. Eccoci ancora insieme per una nuova puntata che iniziamo subito con il programma Fatti Prossimi della Caritas Italiana, che presenta la nascita di una casa a Pozzuoli, Casa Donna, per le donne agli arresti o le detenute in permesso speciale. Ascoltiamo.
È equidistante dal carcere femminile e dal mare, entrambi a 100 metri. È facile infilarsi in una metafora, il carcere reclusione e il mare anelito di libertà, quando a metà strada c'è Casa Donna Nuova, un'opera segno nata 6 anni fa, che accoglie donne sottoposte a un regime di detenzione alternativo alla reclusione in istituto. Benvenuti a Fatti Prossimi e benvenuta a Maria Ricciardi, della Caritas di Pozzuoli.
Qui accogliamo persone con problemi di giustizia, sono donne in modalità residenziale. È una vera e propria casa perché è un appartamento e lo stile di vita che proponiamo è proprio quello di tipo familiare. Io in questi anni ho definito questa casa proprio una casa cuscinetto, una casa perché accogliamo, cuscinetto perché nonostante si viva in detenzione domiciliare si può sperimentare nel quotidiano una gestione del tempo completamente diversa da quella del carcere. Le donne che chiedono di essere accolte vogliono approfittare di questo tempo che è scandito dal fine pena o dall'attesa del giudizio, prendendosi cura di sé per pensare e progettare una nuova vita, per elaborare quanto gli è successo e per sentirsi libere di pensare a se stesse. Chi sono queste donne? In realtà sono donne semplici che hanno commesso dei reati, ma spesso legati alla droga, che si configura tra l'altro come un reato tipicamente femminile. E sono donne sia italiane sia straniere, che non hanno o non possono usare il proprio domicilio. Noi le accogliamo con un'unica intenzione educativa, che si concretizza nell'attenzione al cambiamento, non nel senso che vogliamo cambiare le persone, ma nell'attenzione nella proposta della vita quotidiana di uno stile di vita alternativo che può fungere da stimolo a quel cambiamento, anche solo cercando di suscitare in ognuno, grosso modo, l'idea della possibilità di trovare una strada diversa.
Maria, Casa Donna Nuova si trova nel centro San Marco, di cui tu sei responsabile, dove ci sono, tra le altre cose, un poliambulatorio medico, una mensa per le persone che non hanno possibilità economiche. Le ospiti della casa si prendono cura della struttura?
Si prendono cura e ci aiutano tantissimo nella struttura. Devo dire però che i primi tempi della casa non sono stati semplici, si è dovuto lavorare molto soprattutto per scardinare il pregiudizio sociale che accompagna la persona detenuta o in esecuzione penale. In effetti questo stigma sociale, in base alla mia esperienza ovviamente, è soprattutto fortemente autopercepito dalla detenuta stessa e autoinflitto. Queste donne ospitate vivono il proprio passato come una vergogna che cercano di rinnegare e il presente un po' come qualcosa da dimenticare. Ed è proprio per scalfire questo pregiudizio che le donne hanno di se stessi, diciamo, abbiamo utilizzato questa opportunità di collaborare nei servizi attivi nel centro, come dicevi tu, proprio l'ambulatorio, la mensa, la bottega del baratto e tanti altri. E proprio questo mettersi al servizio di chi ha bisogno in realtà aiuta e dona la forza necessaria proprio per tentare di ricucire questo patto sociale infranto e poi per potersi degnamente pacificare con il proprio passato, iniziando a concepire finalmente un futuro.
La prima ospite è entrata a Casa Donna Nuova nel dicembre 2009, esattamente 6 anni fa. Adesso questi anni sono raccontati in un libro, Donna Nuova si racconta, un libro che distribuirete gratuitamente e che tra l'altro sarà disponibile anche in versione digitale nel sito www.caritaspozzuoli.it. Non è un semplice ripercorrere questi 6 anni. Il volume, attraverso storie, lettere, dati, vuole continuare la riflessione sul tema della detenzione, ma soprattutto, mi sembra di aver capito, raccontare la solidarietà che si è concretizzata intorno alla casa, la storia di una comunità, quella di Pozzuoli. In qualche modo vuole ringraziarla la comunità.
Questo libro vuole dire grazie non solo al vescovo Monsignor Gennaro Pascarella, che ha voluto fortemente la nascita di questa casa, al direttore Caritas Don Fernando Carannante che ci ha sempre sostenuto, ma soprattutto il grazie va a tutti i volontari che in questi anni si sono avvicendati e si sono susseguiti dando proprio calore e colore a tutto il centro, non solo alla Casa Donna Nuova, ma anche grazie al nostro quartiere che negli anni ha imparato un po' a conoscerci e ad apprezzarci.
E nel libro Donna Nuova si racconta c'è anche la testimonianza di Elena, anche per lei la possibilità di ripensarsi all'interno di Casa Donna Nuova. Buongiorno Elena.
Buongiorno.
Prima di arrivare a Casa Donna Nuova hai vissuto un'esperienza di detenzione proprio nel carcere di Pozzuoli, a 100 metri dalla struttura in cui sei ora.
E ammetto che appena entrata nel cancello del carcere ho provato paura, forse perché prevaleva in me la curiosità di vedere con i miei stessi occhi di ciò di cui avevo soltanto sentito parlare alla televisione o che avevo visto in qualche film. Pensandoci bene, chi non ha avuto un'esperienza diretta con carcere come me, in genere non affronta l'argomento perché lo concepisce come una realtà lontana, totalmente al di fuori della sua quotidianità, e sì, una realtà brutta. L'opinione pubblica tende ad etichettare i detenuti come persone cattive, dalle quali bisogna stare alla larga, ma pochi si fermano a pensare che tutti possiamo sbagliare, anche chi è sicuro che col carcere non avrà mai a che fare, perché le cose a volte sfuggono dal nostro controllo.
Elena, poi c'è stato l'incontro con Maria che abbiamo sentito prima con Casa Donna Nuova. Che è successo?
In carcere ho incontrato la Chiesa e le persone volontarie che mi sono state vicine e mi hanno aiutata ad arrivare qui in Casa Donna Nuova. Una delle cose belle dello stare qui è essere io stessa una volontaria e di collaborare alle attività della mensa, ambulatorio e della bottega del barato. È per me una importante opportunità di cambiamento e reinserimento. Ho incontrato comprensione e aiuto. L'impegno nel volontariato lo faccio sempre con il cuore aperto, essendo disponibile 24 ore su 24, sia nei servizi nella casa e anche per le persone bisognose.
Ci fermiamo, alla prossima!
Battiato, centro di gravità permanente.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri. Bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
Sulle cose, sulla gente.
Oh, Barandova,
E continuiamo adesso con il nostro programma. Una bella esperienza, carica di speranza, soprattutto in questo particolare momento che stiamo vivendo. Viene dall'Associazione Volontari Servizio Internazionale, che con una esperienza concreta e non con le parole dice: è l'educazione l'arma di pace più efficace. Ne sono convinti in Sud Sudan gli operatori di Fondazione AVSI, l'Associazione Volontari Servizio Internazionale, che dopo 4 anni di difficile lavoro tra carestie e una sanguinosa guerra civile ha festeggiato le lauree di 11 ragazzi al college di Yuba, tra i pochi istituti del paese ad offrire corsi di formazione per insegnanti, gestito da una ONG italiana. 11 ragazzi rappresentano un segno di speranza e di pace in un paese che è dilaniato da scontri tribali e in questo momento anche di violenza e di estremismo. Queste lauree, ottenute nonostante la guerra e la peggiore emergenza alimentare del pianeta, sono la dimostrazione di come l'educazione possa rappresentare un reale antidoto alle violenze. Ora li attende un lavoro come educatori, racconta commosso Mauro Giacomazzi, responsabile del progetto di Fondazione AVSI per il college. Ora li attende un lavoro come educatori in un paese dove il 60% della popolazione ha meno di 15 anni di età, solo il 24% sa leggere e scrivere, per continuare a costruire il futuro del Sud Sudan. Mauro Giacomazzi ha seguito da vicino tutte le attività in questi 4 anni. A lui abbiamo chiesto, in un momento storico segnato da attacchi terroristici e da fuga in massa delle persone dalle proprie case a causa delle guerre, cosa significano, che significato hanno queste 11 lauree. L'intervista è apparsa su vita.it. Risponde Mauro Giacomazzi: questi 11 ragazzi rappresentano un segno di speranza per il futuro loro e di chi incontreranno ogni giorno, per i loro studenti. Se uno ce la fa, con l'aiuto del mondo, ma anche con le sue sole forze, non può fare altro che comunicare questo con la propria stessa vita. Ma chi sono questi 11 ragazzi? Cosa hanno dovuto affrontare in questi 4 anni di studio? Ci risponde: sono ragazzi, giovani, donne, adulti, ognuno con una storia particolare e unica, ma soprattutto forti, visto che con loro erano state ammesse al corso altre 40 persone che non sono riuscite a proseguire sino al diploma. Alcuni studenti lavoravano già per le scuole elementari, ma dopo l'orario di lavoro passavano il pomeriggio da noi a lezione. Poi c'erano gli esami, gli impegni delle famiglie. Ricordo che una giovane allieva non ha mai smesso di frequentare nonostante fosse incinta fino all'ultimo giorno di gravidanza, per poi tornare a lezione appena 15 giorni dopo il parto insieme al bambino. Ancora chiediamo: in questi 4 anni sono accadute miriadi di cose, alcune drammatiche, tutte con impatto diretto o indiretto sugli studenti. Quali sono state le principali difficoltà? La nostra è un'università giovane, risponde. Abbiamo avuto a che fare con un ministero ancora più giovane. Abbiamo dovuto cambiare piano di studi almeno 5 volte, in quanto ogni nuovo sottosegretario, e sono stati diversi a succedersi in questi anni, cambiava strategia e idea. Solo per dare un'idea, il corso è passato dall'essere un corso di 3 anni a un corso di 2, per poi tornare a essere di 3. Le norme di ammissione degli studenti sono state definite dal Ministero solo un anno fa. Gli studenti sono stati ufficialmente ammessi dall'ufficio ministeriale incaricato alla nostra facoltà di educazione solo 2 mesi fa. Dico questo perché ovviamente la situazione ha avuto un impatto su tutti noi. Non possiamo tra l'altro dimenticare che siamo già passati attraverso una guerra civile ancora in corso che ci ha obbligato a chiudere per alcuni mesi il college, ma gli studenti hanno perseverato. Il college li ha aiutati a riprendere una parvenza di vita normale anche nei momenti più difficili. Che cosa vuol dire per il Sud Sudan questo successo? La cosa più bella e grande è che nella vita di una persona possa esserci uno spiraglio di speranza. L'incontro con una persona o un luogo capace di comunicare questa speranza. Per una nazione così giovane, ma già così martoriata, penso sia una grazia avere la certezza della presenza di un luogo nato proprio per questo motivo, per ribadire che dentro a tutte le vicende tristi e faticose vale comunque la pena di vivere, e vivere vuol dire pensare al futuro. Ancora chiediamo, l'ONU ha dichiarato che le persone a rischio di carestia in Sud Sudan sono 4 milioni e mezzo. Perché la WSI, oltre a proseguire con alcuni progetti di nutrizione, ha deciso di sostenere l'educazione in questo particolare college? Educazione e nutrizione, ci risponde, non sono in contrapposizione. L'uomo ha bisogno di mangiare, ma senza speranza muore tutto comunque. Pensiamo alle cause di questa carestia. Sono solo cause naturali? Cosa ha generato la perdita di raccolti in concomitanza con gli scontri civili? Cosa può fermare la violenza e la guerra? Cosa può aiutare il popolo ora, domani, il prossimo anno? L'altruismo e il gusto per il bene comune vanno scoperti da ciascun uomo. Per questo la WSI, di fianco agli interventi che puntano a garantire un minimo di sicurezza alimentare, non dimentica mai il fattore che può generare un'umanità nuova: l'educazione. Al contrario, gli interventi umanitari, se non accompagnati da un processo educativo, generano dipendenza, disumanizzano. E allora l'ultima domanda: come continuerà questo progetto? Non abbiamo mai pensato a questa avventura come ad un progetto, per noi è un'opera, continueremo a sostenerla sino a quando vedremo che si potrà reggere in piedi da sola. Per aiutare il college a crescere abbiamo presentato al Ministero dell'Educazione, per riceverne l'approvazione, 2 diversi percorsi di studio: uno per insegnanti che non possono frequentare regolarmente le lezioni in quanto studenti lavoratori, e per coloro che non hanno completato la scuola secondaria ma stanno già insegnando. Sono percorsi snelli, versatili. L'emergenza educativa in questo contesto parte proprio dalla necessità di avere insegnanti anche solo minimamente qualificati. Al momento troppi insegnanti entrano in classe senza un reale titolo di studio, senza un titolo di studio specifico rispetto al lavoro che svolgono. La nazione ha bisogno di loro, il Ministero non si può permettere al momento di allontanare gli insegnanti senza titolo di studio. La cosa più intelligente da fare ci è sembrata quella di proporre percorsi di studio che rispondano maggiormente alle necessità di chi è già nel sistema, anche se come volontario. Alcuni di loro sono insegnanti da oltre 20 anni, anche se hanno solo la quinta elementare.
Thank you. magari insieme un di a provare vestiti nuovi per poter tornare. Son quelle sere dove soffia il vento e allunghi la strada per fermare il tempo, tra donne e mamme pronte a consolare e baristi ubriachi che ti invitano a entrare. Chissà se mai corri contro il mondo e lasci la ragione ad aspettare in fondo, che prima o poi tanto ne avrai bisogno. Allora torni indietro e ti presenta il conto. Sarà un perché cercato nella notte, ora ti credi forte con le tue risposte, ma il vecchio mago non riesce il trucco, lento fa un inchino, così nasconde il pianto. Chissà se mai ci pensi e poi siamo come nuvole di cenere. Sai, o forse sai, soltanto un pagliolo di sogno che chissà se ridi mentre fai l'amore, oppure finge non ricordi il nome, e dopo stringi forte le sue braccia. Scusa, è solo un momento, dai, domani passa. Sarà la solita canzone in minore, persa in mille domande senza conclusione. Sarà che bastano solo due parole, ti amo e lo sai, anche se sembra banale. Chissà se mai ci pensi e poi siamo come nuvole.
E con questa canzone ci salutiamo, a risentirci domani, stessa ora, stesse frequenze, Radio Incontri Cortona 88.400, 92.800, programma La Fontana del Villaggio. Un saluto a tutti!